Allora, il termine tecnico si chiama set, sostanza e setting.
Ah, prendiamo un esempio simile.
Ok. Qua si vediamo la cocaina. E prima avete visto cosa fa la cocaina.
Avete visto cosa fa?
Questo è il mio mondo, questo sono io. Oh. Qua si vediamo la cocaina, potremmo metterci uscire di casa, potremmo metterci l'eroina, potremmo metterci andare forte, un comportamento, poi lo scegliamo a rischio, che è ipnotizzante, scegliamo un comportamento a rischio, possiamo metterci, mettiamoci la cocaina, sulla cocaina un po' che rischio. Qua dentro mi ci metto io con il mio mondo fisico, il mio mondo psichico, ok, con i miei vissuti, con la mia storia, con i miei ambiti, e qua dentro ognuno di noi è diverso, perché io ho dei pensieri, tu ne hai altri. È un fatto che ci accade nella vita, lo stesso fatto che ci accade, tu puoi avere una lettura e io posso avere un'altra. E questa legittimazione della lettura è legata che al fatto che abbiamo delle lettura diverse, abbiamo un vissuto diverso, abbiamo un modo di leggere un modo diverso, abbiamo delle esperienze diverse. Vedere una sberla di un padre al supermercato, a me lo fa piacere, ok? Da quello che lo stesso comportamento, quindi tenete conto che c'è questa parte, ognuno di noi ha, allora facciamo un collegamento, la cocaina dà gli effetti che sono, che eravamo prima, però poi sono io che mi tengo questi effetti, e se io siamo diversi, con me farà un effetto e con me farà un altro. Ora, io ho un problema cardiaco, la cocaina diventa dannosissima, rischio di morire, non lo so, che io non ho un problema cardiaco, non so di averlo, la prima volta che uso cocaina, grazie al mio fisico, rischio, no? Tu non hai nessun problema fisico, incontri cocaina, lo rischi, è già più complesso, eh? Oppure io e te siamo sempre diversi, a me la cocaina mi fa scattare la violenza, che arriva a te ti fa venire voglia di far sesso. Ma a me può fare venire, può far scattare la violenza, può diventare violento. E vedete che la droga è la stessa, poi la cambio io. Il setting che cos'è? L'ambiente in cui sono. L'ambiente in cui sono, perché l'ambiente in cui sono incide sulle cose che faccio. Cioè un conto è un conto è mio figlio che corre all'impazzata a 2 anni dentro una stanza piena di cuscini, un conto è mio figlio che fa la stessa cosa, corre in una stanza piena di legno. Mio figlio è lo stesso, il comportamento è lo stesso, l'ambiente crea pericolo. Okay? Perché se mio figlio è qua pieno di cuscini, corre. Non è che vi preoccupate tanto. Se ci fossero delle bottiglie di vetro o degli spuncioni di metallo, stesso comportamento, diventa un problema quella cosa che vostro figlio sta facendo. Prima no, adesso sì. Allora, l'ambiente incide. Allora è chiaro, facciamo un'altra unione, rimaniamo sempre sull'unione cocaina ambiente. Io mi consumo cocaina e voi mi metto in macchina. Io mi consumo cocaina, sono a casa mia da solo con amici e guardo la televisione. Sono due cose diverse, La cocaina e il macchina. Il comportamento che mi agito qua è diverso e ha dei livelli di pericolosità diversi. Che non vuol dire che è meglio farlo in casa. Non sto dicendo questo, sto dicendo che dal punto di vista reale sono due cose diverse. Allora è chiaro che una persona che ne consuma cocaina, che ha un soffio al cuore e che lo fa mentre guida, per me è un problema. E io dovrei cercare di fare in modo che lui si renda conto che probabilmente è meglio che la lasci stare, e lui la continua a non conoscere, di non usare l'amico, ok? E che devo aiutarlo ad aumentare il suo livello di consapevolezza. Una persona che usa la cocaina, non ha soffio al cuore e lo fa una volta all'anno con gli amici, è chiaro che è più disponibile al rischio, è più disponibile a incontrare la sostanza in alcuni momenti della sua vita più o meno complessa. Okay? La problematizzazione è più complessa verso di lui. Io faccio fatica a renderlo problematico, e però problematizzo lo stesso, perché dico a tempo che sai che nel momento sei più disponibile a incontrarla, però se mi voglio mettere su un piano di comunicazione con lui devo tenere conto di queste cose. Quando parliamo di comportamenti possiamo mettere qua tutte le loro cose, possiamo usiamo il tema sessualità, sessualità senza cogliere, comportamento, sesso senza preservativo. C'è una differenza tra un quindicenne e una preferenza sessuale, un quarantenne che va a donne in giro, un io diverso, c'è una differenza, okay? O una persona che ha una relazione stabile che non lui proprio, che ha un lavoro, okay? Quindi fare sesso senza profilare, se io è quarantenne che va a prostitute e non usa profilare, è un verso, comportamento è lo stesso, eh? Se è quarantenne con la moglie che vuole un figlio, ha un altro verso. Però questo verso cambia la problematizzazione. Mettetelo in ambiente. E noi ci accorgiamo che quando parliamo di comportamenti, o noi siamo attaccati lì, e se stiamo attaccati lì riusciamo a comprenderli e a dare dei messaggi di salute alla gente. Altrimenti, se io sto fermo solo qua, voi potete ben dire a cosa fa male, ma nello stare solo qua, voi non contate questo, e non contate questo.
Io vorrei capire una cosa. Se noi partiamo da un presupposto che la sostanza stupefacente ha una sua nocività, fra virgolette, le altre variabili, cioè l'ambiente, io solo, possono essere delle aggravanti. Cioè, il paziente che ha, ad esempio, un problema cardiaco è un aggravante di una situazione però già nociva di suo, può scatenare delle ulteriori problematiche. Così pure il fatto che uno consumi sostanze stupefacenti alla guida. Però questo rischia, secondo me, di portare poi una persona normale in un contesto diverso a normalizzare il consumo di una sostanza stupefacente. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì. Quello però che è nocivo
non è tanto il comportamento, cioè è chiaro che le droghe hanno una domanda,
sì.
Cioè, però allora hai ragione, le droghe sono nocive, aggravano delle situazioni, però si basano su quello, non è la droga, è questo. Il punto di partenza non è mai la sostanza, un comportamento che esiste, è chi lo agisce e come lo sta agendo. Contate che la maggior parte delle persone che escono dalle menti escono grazie a un lavoro, ma soprattutto a un inserimento sociale e a un aumento della propria forza e sicurezza. La droga rimane, cioè esiste ancora, però hanno un io e un ambiente che li supporta. Allora, noi abbiamo imparato sul tema delle droghe e dei comportamenti a rischio, centrare l'attenzione qua, quindi avere paura di questo senza rinforzare qua e creare degli ambienti che accogliono.
Sì, d'accordo, mi stavo pensando di portare questo discorso nel contesto familiare dei nostri figli, capisci? Quindi parlo di mia figlia, tanto per fare un esempio, mia figlia, dal punto di vista della salute, non ha problematiche che potrebbero aggravare l'assunzione di sostanze stupefacenti e nel contempo non usa mezzi, non ha. Quindi lei sostanzialmente potrebbe essere un soggetto che potrebbe utilizzare tranquillamente delle sostanze stupefacenti senza incorrere in aggravanti di cui tu ci parlavi, però questo non è che mi fa stare bene,
sicuro.
Questo intendo,
le aggravanti però non sono, cioè gli elementi dell'io e dell'ambiente non sono solo fisici, ok? Ma sono essenzialmente degli ambienti emotivi. Allora, quando l'ambiente è emotivo e quindi è dentro a una dinamica di sentimenti e di emozioni, ok? Non esiste.
Cioè, può essere che tua figlia consumi sostanze e non abbia mai problemi nella sua vita, ok? Può essere che succeda questo. E può essere che succeda che tra 20 anni tua figlia ti venga a dire: io le sostanze, caro papà, le ho consumate. E può essere che quell'elemento lì non sia un elemento che gli ha distrutto la vita. E probabilmente, sicuramente un elemento che ha comportato un rischio. Ok? Quel rischio può essere più o meno alto. È chiaro che, ti faccio una provocazione. Io sono tranquillo, a posto, non ho nessun problema, sono in un parco, consumo canapa, ok? Il rischio è zero. Allora, probabilmente certe persone incontrano le sostanze e la maggior parte delle persone che incontrano le sostanze le incontrano come passaggio, così. O le persone non le incontrano, ok? Quindi non preoccupatevi, il tema non è preoccuparsi, il tema è conoscere, è dare la possibilità di parlare. Allora, se tua figlia ha lo spazio di parlare con te di queste cose, non lo farà mai, però gli dai lo spazio, questo elemento che stai dicendo lo scopre. Cioè, avete presente la lepre? La lepre cosa fa quando trovi i fari? Si ferma, viene investita, okay? Voi dovete evitare che i vostri figli, incontrando i comportamenti a rischio, si blocchino. Come fai a farlo? Gli insegni a muoversi. Come fai a insegnare a muoversi? A aprire gli spazi di dialogo. Allora, se mio padre, non gli dico che mi sono drogato, ok? Ma se voi date lo spazio all'alterazione, ok? Alla ricerca, date lo spazio di condivisione, non chiudete. Questi argomenti possono essere affrontati, non li ammetto, ma possono essere affrontati. Voi li potete affrontare in mille modi, e guardate un film. Pensate. Potete utilizzare gli strumenti per arrivare lì. Se voi chiudete, rimanete in una dimensione della lepre, perché se io chiudo su questi argomenti avrò sempre il dubbio. Mia figlia è brava, però non sono contento di suicidio. Se voi chiudete, rimanete nella dimensione della lepre. Voi, se voi chiudete ancora di più, fate diventare loro delle lepre, perché voi dovete dare gli strumenti di difesa, di scelta. Voi potreste parlare di droghe senza parlare di droghe, perché quando parliamo di droghe, grandi scelte, stiamo parlando di piacere.
Dopo vi faccio vedere una cosa, mentre parli.
Adesso in Italia è tanto, però se tu vai in Olanda, esiste un coffee shop, tu vai a fare la spesa di quello che consumi, quello che vuoi consumare in questi locali, e non mi sembra che ci siano delle grosse persone che stanno in giro a fare danni.
Non ci sono danni, perché tu, se tu vai in giro a consumare sostanze, tu sei automaticamente sanzionato.
Però c'è se tu entro una birreria, ti prendi una birra, consumi la tua birra e sei a posto. Se non so, la cannabis cos'è considerato? Non va bene zero.
Sì, guarda, in questa lettura che davo prima, per qualcuno è una sostanza, per qualcuno è una sostanza pesante, per qualcun altro è una sostanza leggera. È chiaro che è vero che in alcuni paesi, l'Olanda ha una quantità percentuale di tossicodipendenti, non persone che usano, molto meno dell'Italia, ma ha anche un sistema sociale molto diverso, ha un livello di tasso suicidi maggiore. Ok, cioè nel senso che quello è. Sul tema del legale e dell'illegale, vabbè, io per lavoro cerco sempre di, sul tema lavoro cerco sempre di evitare di andarci, perché non è un mio problema. Cioè io oggi qua sul tema legale e illegale, cioè nel senso che da una parte non mi toglie il problema, cioè a me c'è una sostanza. È chiaro che per alcune persone il tema di incrociare la legge a volte mi aiuta, per la maggior parte mi crea un problema. Per me è un ragazzino che incontra la legge, si crea un tema che aumenta la cultura. non è una sostanza legale, una sostanza legale non mi cambia se ragiono su Dio. Poi è vero che la sociale potrebbero cambiare le robe.
Se guardate cosa dice, guardate cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ad Ottawa nell'86 dice che la salute è un processo che consente a una persona un maggiore controllo sulla propria salute e sulla possibilità di migliorarla. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che se noi vogliamo promuovere salute dobbiamo far sì che le persone siano più capaci di cercarla, ok? Che abbiano più la consapevolezza di dov'è la loro salute e di avere la possibilità di migliorarla. Cioè non dice che la salute è più TAC, più medici, più medicine. Dice io devo far sì che la gente sappia di più, controlli di più la propria salute, quindi sappia di più, abbia più competenze e possa migliorarla. E la salute si sviluppa qua. Soddisfacimento dei bisogni, identificazione e realizzazione delle aspirazioni, modificazione e adattamento dell'ambiente. Cioè la salute, quindi un processo che mi permette di stare meglio, di cercare uno stare meglio, diventa sano nel momento in cui io conosco i miei bisogni e posso soddisfarli, realizzo le mie aspirazioni e posso modificare l'ambiente. Non dice più TAC. Allora, mettiamolo sulle droghe. Lo spostamento è dalla droga al bisogno, ok? Dal comportamento a rischio all'aspirazione, è lì la salute. Io ho detto la società. Cioè, paradossalmente, promuovere la salute significa costruire una salute, una politica pubblica per la che tuteli la salute, creare ambienti che offrano sostegno, rafforzare l'azione di comunità, sviluppare le capacità personali, orientare i servizi e andare al di là della cura. Questo è quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vuol dire, per prendere come esempio, invece di parlare, invece di centrare l'attenzione sulle droghe, centro l'attenzione su due cose. Intanto io genitore ne devo sapere di più, quindi devo avere più competenze sulle droghe, devo conoscerle, perché se non le conosco io non vado ad affrontare un argomento e dico delle stupidate, qualcuno scopre che ho detto delle stupidate, ok, e poi me la fa pagare. Oppure se io vado ad affrontare una cosa che non conosco, la affronto dal punto di vista ideologico, non reale. Se invece io la conosco, ho, invece di avere un argomento ne ho 10, ok? Quindi il primo tema è conoscere, la consapevolezza. Il secondo tema è creare un ambiente in casa mia che mi permetta di affrontare quel tema senza legittimarne il consumo da parte di mio figlio, però che questo tema in un ambiente trova cittadinanza. Come posso farlo? Però sta lì. Crea un ambiente dove questo tema non è un tema impossibile, che fa solo arrabbiare e che non può essere discusso, perché è un tabù. Se no diventa come le mamme che non insegnano che arriverà al menarca a sua figlia. Sviluppare le capacità personali, cioè come posso sviluppare le capacità di mio figlio perché abbia più competenze, conoscenze, capacità di scelta? Perché se mio figlio ha più capacità di scelta, non avrà una scelta, ne avrà 3-4 sullo stesso tema. E l'altra volta avevamo fatto un giochino sul cuore e la testa, che se lo ricorda, dove il giochino era, per chi non c'era, il giochino era: tu ti innamori perdutamente a 15 anni, mettiti nei 15 anni, e quando sei stata innamorata a 15 anni, ormoni e tutta, perdo la testa, adesso col cellulare, mando il cellulare, non mi risponde per 10 minuti, vado in crisi, desiderio, paura, perdita, mi lascia, mi molla, dov'è, ok? Se io, di cui tu sei innamorata in questo modo di me, e tu sei completamente convinta che nella vita non ti droghi, perché tua mamma te l'ha detto, perché tu non vuoi drogarti,
ma se io comincio a dirti voglio farti una canna con me, tu mi dici di no, è innamorata di me, eh? Mi dice di no, va bene, lasciamo, io non ti minaccio, non ti minaccio, te lo propongo, però io te lo propongo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, sette volte, otto volte, nove volte, dieci volte, tu per dieci volte mi dici di no, a un certo punto ti fai un problema, a un certo punto ti fai il problema, forse mi molla, se ti minaccio, sono uno stronzo se la minaccio, o ti fai una canna o ti mollo, non sono il massimo, però lasciamo stare che sono scorretto, tanto lei è innamorata di me, la minaccia la... è un ambiente morale la minaccia, cioè dire che sono scorretto è morale, lei rimane innamorata di me, se io ti minaccio la tua convinzione del non drogarsi si abbassa ancora di più, non è detto che te la provi la canna con me,
avrei detto il contrario.
Cosa?
Che se tu mi minacci
E poi dipende dai caratteri, però se a un certo punto una tua convinzione di testa viene messa in discussione dal cuore, quella testa perde di importanza e o io ho strumenti di dialogo, conosco questo meccanismo, oppure il rischio è che faccia una cosa pur non volendola, ma perché ha un motivo, perché il cuore me la chiede, oppure che vado in difficoltà e non so che cosa fare. Ok? Primo, il modo per risolvere questa cosa è avere la possibilità di parlarne. Il secondo è saperle queste cose, è avere la possibilità di avere degli strumenti di difesa. Perché tua figlia o vostro figlio alloggi probabilmente non hanno desiderio di drogarsi, ma andranno a incontrare le sostanze perché ne avranno un motivo, e il motivo sarà anche quello del cuore, mica solo della testa.
Se posso...
Come potete sviluppare le loro capacità personali? Beh, lo facciamo la prossima volta. Questo però vale su tutti i comportamenti, Io sto usando le droghe, ma provate a pensare al gioco d'azzardo, all'andare in motorino senza casco, cioè, andate su, provate a ragionare questi ambiti sul comportamento, ok? Sulla sessualità, su tutta una serie di ambiti che hanno a che fare col rischio, dove il rischio oggi è la scelta. Pensate al digitale, al mondo digitale, voi avete paura di Facebook, internet e tutto il resto. È un luogo a rischio, no? Dove l'ho messo? Vabbè, guarda, vi faccio vedere un'altra roba sempre su questo tema, dopo andiamo sull'altro aspetto. Scusate, cosa così. Ma questa è una citazione che a me piace, bella.
Grazie.
Tre secondi poi vi faccio una cosa. Il motivo per cui i giovani tendono a non ascoltare gli adulti. Guardate questo elenco di cose che secondo me è carino. È questo studio dove dice il gap di comunicazione tra il mondo adulto e il mondo giovanile è motivato da queste cose. Dal fatto che la società adulta percepisce sempre come pericolosi i comportamenti giovanili, la musica, il modo di vestirsi, la cresta, cioè che la tendenza è io adulto tendo a vedere come pericoloso i tuoi pantaloni, la tua vita bassa, i tuoi pantaloni, tutto tipo di musica, che è un atteggiamento normale, tutti noi l'abbiamo vissuto, chiaro che questo crea una distanza, di per sé questa distanza non è negativa, tutti l'abbiamo vissuto, però crea una distanza. E
bella, che borsa che sei oggi,
sono io che schiaccio dei tasti.
Fatto casino,
l'incapacità della società adulta di fornire soluzioni ai problemi dei giovani, perché spesso queste soluzioni vanno a ledere gli interessi di altri. Cioè il tema delle droghe non trova soluzione, anche perché il tema delle droghe spesso è collegato a interessi economici, come diceva l'altra volta, cioè comunque la difficoltà della società adulta a fornire soluzioni. Tema della musica, il tema delle sale prove, il tema degli spazi di aggregazione, la difficoltà di rispondere a dei gravi problemi, a quelli che vengono percepiti, una difficoltà, pensate alla quantità di soldi spesi per le politiche giovanili o per i giovani piuttosto che per gli anziani, che ha una motivazione, però sta dentro a una soluzione o meno, a un affrontare un bisogno. Mi si dice, l'altro motivo è molte istituzioni che si occupano di giovani sono poco, dice, obsolescenza. In realtà sono poco, se io ho un mondo giovanile che cambia ogni 10 giorni e ho un'istituzione che è un servizio che è bloccato, faccio fatica a correre dietro ai bisogni. Ma non sono giudizi questi, sono piccole fotografie. Altra cosa che è nell'educazione, nella formazione, vengono prioritariamente privilegiati gli interessi dei soggetti privati costituiti da adulti impegnati nel settore, senza verificare il rapporto risorse-risultati nella soluzione effettiva dei problemi giovanili. Tu vai in Inghilterra, quando ci sono i progetti per i giovani, sono presenti sempre delle rappresentanze giovanili, cioè molte azioni che noi facciamo le volte alle giovani generazioni non intercettano loro e da lì, cioè qua è stato fatto perché su 60 ragazzi 59 hanno scelto questa immagine, ok? Quindi in questo centro giovani c'era da fare un volantino, hanno detto: ragazzi, ci dite come lo volete, ci sono queste immagini, questa è una modalità di avvicinamento. Se no, se la modalità è io decido sulla testa degli altri, chiaramente, e pensate, io decido che le droghe fanno male e ti obbligo a pensare che le droghe fanno male senza rinforzarti, ma dicendoti quello che devi fare. Questo allontana, provate a portarvelo sulla vostra quotidianità. Questa è una modalità, ad esempio, dove io dico: devo fare una roba, devo scegliere una foto, scelgo una foto chiedendo alla persona che incontro di dirmelo. Poi 59 su 60 scelgo questa, ma io non ho coinvolto, e nel coinvolgere quei 59 ragazzi sentono proprio questo volantino, se lo sto esagerando. Se io non coinvolgo, chi vince? La mia ideologia, sono io che decido quello che è giusto e sbagliato. Quindi decido se ci deve essere la sala prove o se ci deve essere questo tipo di materiale che dice delle cose. Se un adolescente viene manipolato, cosa fa? Si sente strumentalizzato e ti allontana. Se io percepisco che tu mi stai manipolando, ti allontano. Ognuno di voi, se si sente manipolato, allontana. Come posso non dare un messaggio di manipolazione? Perché se io do un messaggio di manipolazione, cioè, il messaggio di manipolazione è: io vorrei che tu fossi come voglio io. Questo è un messaggio sbagliato, che non funziona. Ma se io a una certa età ti dico quello che devi fare, può essere che io mi allontani. Com'era l'ultima roba? Beh, vabbè. Allora, prendete queste altre 6 sollecitazioni, provate a vedere nella vostra quotidianità quando vi capita di applicare queste 6 sollecitazioni. Se vi capita, provate a vedere nei prossimi giorni, può essere che... Provate a vedere nel momento in cui agite in maniera manipolativa che tipo di reazione avete. Se la reazione è la lontananza, quella è un'inconsapevolezza. Vi faccio l'ultima cosa, poi vi faccio andare a casa. E sempre sui comportamenti, esiste una scienza che parla del cambiamento. Il tema è come le persone cambiano, cioè come fai a aiutare una persona a cambiare, a agire dei cambiamenti rispetto alle proprie situazioni, ok? Parliamo di cambiamenti su delle
questo è tutta la parte di Rogers, quello motivazionale, tutta una branca della psicologia che è anche antropologia. Però a me interessa un pezzo. E cosa dicono? Dicono che il cambiamento è una sfera circolare dove ci sono degli spicchi, adesso vi faccio caso, e io quando cambio, quando ho un comportamento, giro intorno e queste sono delle fasi. Quindi ho la fase 1, la fase 2 e la fase 3. 4 e 5. Cioè che il cambiamento è un processo che mi porta a girare intorno su un tema e su quel tema a sviluppare delle fasi fino a modificare il mio comportamento. Facciamo un esempio, sempre sulle droghe. La prima fase delle nomine, la prima fase si chiama, questo vale per tutti, usiamo come esempio le droghe ma potremmo usare tutti i comportamenti, la prima fase si chiama pre-contemplazione, questa si chiama contemplazione, questa si chiama, la chiamiamo scelta, cambiamento o mantenimento, ricaduta. Allora, la fase per contemplazione è io ho un problema e non so di averlo. La contemplazione è io ho un problema,
mi comincia a dare fastidio, ma mi piace ancora.
Qua è io ho un problema e vorrei cambiare, qua è sto cambiando, qua è torno indietro, succede qualcosa che mi fa tornare indietro, ok? Esempio, mi faccio di eroina ma non è un problema, per me non è un problema, mi piace, sto bene, non è un problema, io penso così, ok? Sono in una fase di contemplazione, non contemplo un problema, perché per me non è un problema, per te sì, ma per me no. Metto quando voglio, ma contemplazione è, caro, mi dà un po' fastidio, non ho soldi, mi ha beccato la polizia, non riesco a dormire, mi fa male l'anca, ora mi ha mollato mia moglie, però mi piace ancora, smetto quando voglio, non è un problema questo, sto bene lo stesso, me la racconto, non me la racconto, è vero quello che io la penso così, potete dirmi, non è vero, io la penso così. Scelta è qualcosa che non va, vorrei smettere. Qua è, sto facendo delle cose per smettere, qua è, succede qualcosa e torno qua, o torno qua. Okay? Questo processo circolare è normale. Tutti noi quando agiamo un cambiamento, a prescindere dal tema, sui temi forti, siamo qua, siamo qua, siamo qua, siamo qua o siamo qua. Pensate ai vostri figli quando hanno smesso di pisciare. Poi dopo 2 o 3 giorni hanno ripisciato. Perché sono ricaduti? Perché la ricaduta serve a confermare la scelta. Oppure a buttarsi via. Perché uno che mi ricade qua, si rovina. Okay? Io faccio un percorso di comunità per 2 anni. Smetto di fare le prime. Torno qua, rischio di morire per cose e rischio di essere in una situazione. Allora, andiamo sull'efficacia. Se io sono qua, mi faccio le prime. Piace, però poi anche nella cucina, perché io lo seguirei, mi servirebbe, scapperei subito, perché tu mi vieni a proporre, a me che non leggo un problema, di andare in un posto per affrontare un problema, ok? Cosa puoi fare?
Consapevole del problema,
puoi stare vicino, puoi alzare la mia consapevolezza, puoi far sì che mi faccia male, mi rovini. Ok, contemplazione, andiamo qua, scelta. Ho un problema, voglio essere aiutato. Qual è la propria affrontarti?
Sì.
Puoi cominciare con la comunità o lo psicologo, un percorso di quando. Guarda, non ti contenti solo di
farsi in contemplazione. Forse già in contemplazione potresti proporlo, no?
Cosa? Contemplazione, sai, contemplazione io ti dicevo, il gioco era, come se avessi non mi piace tanto, non è quello, cioè di mentale che qua c'è l'elemento del qua puoi, dimmi, qua, qua tu vai sulla tutela della persona, qua vai sulla, sulle droghe vai sulla tutela, cerco di far sì che te non faccia male a te, non faccia male agli altri, che non ti ammali, che, va, che vai su un piano di tutela dove cerco di aiutarti a... Qua poi vai su un tema di consapevolezza, cioè nel momento in cui c'è una crepetta, ok, comincio a aiutarti a vedere anche le cose che non funzionano, ti sto vicino. Qua, qua c'è una proposta. Qua, oltre alla proposta, aiuti un percorso di cambiamento. Sulla ricaduta, per me è singola persona. Per una mandibola, non è una sconfitta questa. Torna qua, anche tu torni qua, se vuoi aiutarlo. Ora, ci sono delle persone che stanno per tutta la vita qua. Su qualsiasi cosa, io faccio l'esempio delle droghe, prendetelo sulle cose della vostra vita. Ci sono delle persone che stanno per una vita qua. Ed è giusto aiutarli, è giusto stargli vicini. Ci sono delle persone che non riescono ad arrivare qua. Ma ci sono delle persone che... Allora, è chiaro che una delle cose che sono importanti sapere per voi è che quando parliamo di rischio, parliamo non solo di egoismo, cioè a me piace e quindi me lo faccio, a me sono inconsapevole, sono un ragazzino, oppure tu non ti rendi conto che ti fa male perché in realtà ti stai facendo male, ma perché le persone, noi giochiamo lì, noi stiamo qua dentro quando facciamo delle scelte. Allora una persona che prende contemplazione non è se lo sceglie, è così. E io la posso aiutare solo se prendo atto e se faccio le cose giuste, perché se lui mi propone andare con vita qua, io lo faccio. Ma ragionate sui vostri figli, non tanto sulle droghe, sui comportamenti, perché se mio figlio è qua, al di là che mi fa incazzare molto, se mio figlio è qua, perché se mio figlio è qua mi fa incazzare a me, sei tu, però se io mi rendo conto che è qua, poi la prossima volta parliamo di altri, parliamo della vostra rabbia. Se io mi rendo conto che mio figlio è qua, metto da parte un po' la rabbia e cerco di capire come posso aiutarlo qua. Pensate a quando se mi è capitato di vivere voi nei momenti in cui eravate impotenti, vi sentivate impotenti o di aver visto dei dolori immensi. L'unica cosa che potevi fare è stare vicino ad abbracciare. La vicinanza fisica. E anche nella situazione. Contate che qua serve la stessa cosa. La differenza è che qua non puoi arrabbiarti, perché se te hai tuo figlio che non si rende conto di una cosa, se tu ti arrabbi sei su un piano diverso. Ora, e il piano è che siete voi che non comprendete quello che vi devo. Perché se mi tirate la rovescio e rimettete voi qua, e qualcuno vi viene a giudicare quello che state provando, non viene una scelta. E avete voglia di... Allora, tenete conto che queste cose esistono. Perché quando io mi trovo di fronte a una persona, prescindo dal comportamento che ha messo in atto, provo a capire come, che consapevolezza ha del comportamento che ha. Perché più io mi faccio questa domanda, più ho strumenti per aiutarlo e per incentivare un cambiamento. Poi è vero, sono delle persone che sono, parate. Con delle persone che continuamente fanno un percorso buttato sulle cose della vita, non solo sulle droghe. E poi, però su questo come 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, poi cominciano il percorso, poi sta bene 2 anni, però in questo faccio un esempio su mia zia. Mia zia viene operata di tumore ogni 3 anni. E è da 10 anni che ogni 3 anni è un tumore. Quindi lei ha una fase di precontemplazione. Fase di contemplazione. Fa in crisi, non ti fa le subaste, è meglio morire, fa una scelta, fa l'operazione, poi dopo 8 mesi ricade, ok? Negli 8 mesi, un anno, 2 anni, in quegli anni lì sta bene. Lei fa una scelta. Se lei facesse la scelta di non cambiare, ok? E la facesse consapevolmente, a me verrebbe da accettarla, ok? Come dall'altra parte, lei è continuamente in questa. E questa fase è il suo percorso in questo momento della sua vita. È il suo percorso. Lei ha fatto il percorso, poi ritornare indietro. Ok? dentro a questo percorso però ha molta consapevolezza di questo. E qui sta bene, quindi fisicamente sta bene, ultimamente sta bene, non solo per la questione fisica, perché riesce a rendersi conto dei passaggi che sta facendo, perché ha qualcuno che aiuta. Quando è qua è trattabile, quando è qua è, non voglio fare l'esame, qui tira avanti gli esami per, quando è qua è domani. È bellissima perché è un percorso che io ho visto tre volte, è un percorso bello, però qua io ti dico delle cose, qua le arriverà. Qua mia madre si incazza. Dovevi fare l'esame di settimane fa, ti rendi conto te, lo suo figlio, ti rendi conto quello che stai facendo, perché hai dovuto succedere con la e lei non scuola. Guarda, hai qua supporti il cambiamento, qua aiuti nella scelta, qua tu puoi apparizzare uno, cioè pensate a anche alle cose che ti capitano. E ci rendiamo conto che su questo elemento noi riusciamo ad aiutare, ad essere efficaci, con il messaggio giusto, al momento giusto, con la persona giusta, se capiamo come è successo realmente. Provate anche ad applicarlo su di voi. E qua io devo fare la cosa giusta con la persona giusta nel momento giusto. Quando parliamo di comportamenti a rischio, di droghe, di scelte, di mi metto in macchina e non mi metto in macchina, di sessualità, quello che viene chiesto a noi adulti, non a noi professionisti, a noi adulti, è di provare a mettersi nei panni degli altri, pensare su un posto cosa vorrei sentirmi dire, in quale modo, okay? E provare a dire la cosa giusta al momento giusto, che spesso non è quella che penso io essere giusta, ma è quella che serve a lui per comprendere. Allora, adesso andiamo a casa, la prossima volta parliamo del ruolo dei genitori su questa cosa e partiremo con la gestione della rabbia.
Su questi temi, eh?